Per me la radio è una cosa che ci dà informazioni.
Per me la radio è una cosa che ti fa sentire le persone senza vederlo, solo la voce. La radio è una cosa che ci fa vedere le persone e ci fa sentire le persone senza vederlo.
La radio è anche quando scopri nuovi eventi, ad esempio di ieri o di oggi.
La radio per me è come vedere stelle che non conosco.
Per me la radio è un'emozione, ci dà una musica.
La radio mi aiuta a non sentire i rumori del traffico.
Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!
Ed ogni compito diviene più semplice e sereno. Dovrai capire che il trucco è tutto qui.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Ben ritrovate e ben ritrovati alla Pillola Vagion. Saluto Diana Esporgorsi e Nicola Mogno e stasera un'immersione nel quartiere di Corvetto grazie al progetto Fast Forward. Fast Forward è un progetto che ha l'obiettivo di modificare l'atteggiamento dei giovani verso i temi dello sviluppo sostenibile. Stiamo lavorando in 5 scuole secondarie di primo grado dell'area metropolitana milanese con l'obiettivo di aumentare l'attitudine delle ragazze e dei ragazzi a impegnarsi attivamente per il cambiamento. Un percorso che parte dalla conoscenza dell'Agenda 2030 e arriva alla realizzazione di azioni concrete di cittadinanza, finanziate attraverso una campagna scolastica di crowdfunding. Il progetto è promosso da Stepfor in partnership con CER Radio e il sostegno della Fondazione di Comunità Milano. Oggi assieme ai ragazzi dell'Istituto Grossi, la seconda A, la seconda B e la seconda C, ci recheremo al CIC, al laboratorio di quartiere Mazzini e alla cascina Nocetum. Seconda A, il CIC, Centro Internazionale di Quartiere.
Come è nato il CIC?
CIC nasce da lontano come idea, 2017, perché eravamo alla fabbrica del vapore, avevamo uno spazio piccolo di 130 metri quadri e stavamo cercando in realtà uno spazio di 400 metri quadri, perché lì molte comunità, molti artisti anche da Brera ci chiedevano spazio per fare iniziative. Cercando, un'amica Simona Cella ci ha suggerito che c'era un bando del Comune di Milano e abbiamo detto andiamo a vederlo, perché avevamo necessità di avere un luogo più grande di quello che avevamo. Io, come sono arrivato in questo cortile, ho detto questo che vorrei, senza vedere neanche il resto, perché il cortile già mi dava l'idea dell'accoglienza, dell'aggregazione e così via. Insieme ad amici abbiamo pensato a quale attività possiamo fare. Abbiamo iniziato a pensare a quello che facevamo già alla fabbrica del vapore, perché alla fabbrica del vapore ospitavamo comunità varie, chiedevamo al Comune di Milano di prestarci vari spazi, e con quella idea lì dei spettacoli, conferenze, seminari, cene, incontri sulla cooperazione, sul volontariato, sull'immigrazione, abbiamo pensato di rendere questi spazi polifunzionali e abbiamo partecipato al bando e sfortunatamente l'abbiamo vinto. E con la partecipazione di tante persone, perché qui abbiamo fatto diversi raccolte fondi e l'ultima che abbiamo fatto hanno partecipato più di 570 persone che ci hanno donato chi 10 euro, chi 5 euro, chi 50 euro e chi 10.000 euro dal Senegal piuttosto che dal Burkina Faso o dall'Haiti e da tutto il mondo, in poche parole.
E perché è nato il CIC?
Perché?
Perché è nato il CIC?
Perché è nato il CIC, nasce per quelle necessità lì, è il Centro Internazionale di Quartiere, perché purtroppo, come dicevo, a Milano, in Italia, mancano dei luoghi di aggregazione internazionali e noi lottiamo contro la ghettizzazione, quindi è l'idea nostra è quella di fare più coesione sociale, più incontro tra comunità, più incontro tra le culture, perché si dice che diversità è ricchezza, ma la ricchezza della diversità è che ognuno riconosce, conosce la competenza e la cultura. La danza del leone. Allora loro tre arrivano dal Senegal, sono arrivati questi giorni dal Senegal
perché hanno una compagnia in Senegal che si chiama Nakange, che nasce da una vecchia collaborazione che avevamo con una compagnia teatrale che si chiamava Takuligay. Quindi con l'associazione Sunugal collaboriamo con loro da diversi anni, facendo dal turismo responsabile, turismo culturale e via dicendo. E loro hanno un villaggio culturale, se la posso definire così, in Senegal. Il villaggio non è in mezzo al mare, come quando si parla di villaggi turistici, si pensa subito al mare, ma un villaggio nell'entroterra dove spesso ospitano turisti italiani con un progetto nostro che si chiama Andemi in Senegal, che significa andiamo in Senegal. Nella nostra lingua Andem vuol dire andiamo. Sembra quasi milanese, ma non è.
Quando andiamo in Africa a piantare gli alberi, noi collaboriamo con diverse associazioni, gruppi di donne, di giovani, di anziani. L'ultima richiesta di alberi ce l'ha fatto un gruppo esportivo del nostro villaggio, che ci fa molto piacere quando i giovani pensano a questa roba qui. Quindi noi, raccogliendo i fondi, diamo i fondi a un gruppo o un'associazione che ci fa richiesta e a loro volta vanno a prendere le piante. E collaboriamo anche con dei vivai, anzi uno dei vivai li abbiamo sostenuto grazie a un progetto sempre dei Valdesi e la Fondazione Cariplo, che ha creato un'impresa grande adesso. Prima aveva un angolo come quello là che avete visto. Oggi ha un terreno più di 2 ettari e ha comprato una macchina perché fa anche i mercati vendendo le piante, e grazie al supporto che abbiamo fatto con la cooperazione.
Io sono Marta, ciao. Allora, adesso possiamo fare un giro. Noi abbiamo creato tante cose con le piante soprattutto. Ci è piaciuto molto unire degli oggetti che voi magari adesso guardate e indovinate con le piante, che si riproducono molto facilmente queste grasse, per cui è stato poi facilissimo farlo. Ma è la prima volta che ho fatto. Sì, questo qua è il barattolo del caffè. Questa?
La moca.
La moca, la usate a casa voi? Sì, i genitori ormai la usano.
Ok, e quanti tipi di tamburi avete?
Oh signor, questa è una domanda che se ti rispondo ti direi una bugia, cioè nel senso che io, non essendo griot, non sono nato nella famiglia di musicisti, fatico a dirti quanti tipi abbiamo. Posso elencarne qualcuno, poi dopo magari chiediamo all'Art, che è il griot che nasce da una famiglia di percussionisti, che lui possa dirlo. Io so che abbiamo il djembe, che conoscete tutti, perché purtroppo in Europa si dice spesso bonghi, ma bongo non è una percussione, no. E quindi abbiamo il djembe, abbiamo il sabar, abbiamo il nder, abbiamo il tabalà, che non è di origine senegalese ma di origine araba, abbiamo anche il tamai, il famoso tamburo parlante, poi dopo chiediamo là, davvero andiamo a chiedere lui quanti tipi di tamburi ci sono. So che ci sono diverse etnie in Senegal, sono 7 lingue in Senegal, ognuna di queste ha il suo strumento, tra virgolette, lo suona a modo suo e con gli scanti della propria lingua. Io che vi parlo faccio l'attore, anche durante il Covid, mentre ero seduto lì, mi chiamò un vecchio regista, Gigi Dall'Alio, dell'Emilia Romagna Teatro, con cui ho fatto La Bottega del Caffè di Goldoni nel lontano 1997. È passato dal tempo e io avevo deciso di non fare più spettacoli con le grandi compagnie, però da un vecchio regista che mi ha aperto le strade, mi ha dato l'opportunità di vedere quasi tutte le province italiane, andando nei teatri stabili italiani, facendo, diciamo, La Bottega del Caffè di Goldoni. Spesso quando entravo in certi teatri mi chiedevano cosa facevo, se facevo il facchino o cosa ci facevo lì, perché nella cultura italiana non c'era l'idea di vedere, io chiamo i neger così giusto per scherzare, o i colorati, gli africani, a fare l'attore. Poi noi come compagnia teatrale, come Maschere Nere, abbiamo fatto spettacoli da Milano a Napoli, alla Sardegna, alla Puglia, in Francia, in giro per il mondo. E io ho fatto spettacoli anche con un regista di Palermo che si chiama Martino Locascio, il fratello di Luigi Locascio, quello che ha fatto i 100 passi. Si chiama uno spettacolo che si chiama Lo Strappo, che parla di viaggio di un clandestino. E faccio spettacoli per le scuole, con le università. Si chiama Africa Racconta o Modu Racconta, dove racconto leggende, storie dall'Africa, perché quello che vi dicevo prima è importante: conoscersi e farsi conoscere attraverso il teatro, attraverso le nostre esibizioni. Facciamo conoscere la nostra cultura, perché spesso la gente non pensa che abbiamo una cultura.
Perché avete deciso di fare il tango argentino?
Perché abbiamo deciso, perché essendo un centro internazionale di quartiere, per noi importante è far conoscere il tango argentino, piuttosto che lo zumba, piuttosto che il sabar, piuttosto che danze dal Burkina Faso, dalla Cina e così via. Perché noi non solo questo, usiamo anche la cucina per far conoscere le culture, per usare sempre riciclando il cibo e così via.
Seconda B, laboratorio di quartiere Mazzini.
Allora, io mi chiamo Leonardo Marzo e abito qui in zona. E io faccio parte di un patto di collaborazione che abbiamo fatto col comune, per cui siamo qui nel laboratorio e facciamo diverse attività di qualsiasi genere. Okay, difatti adesso purtroppo ero impegnato in una falegnameria che c'è qui in zona con un gruppo di altri ragazzi e altre persone che stanno facendo questo corso qua.
La cosa che ti piace di più di questa zona?
Diciamo, mi piace moltissimo di stare insieme alla gente, insieme ai ragazzi come voi, perché qua vengono diverse persone, con diverse attività. Chiaramente ci sono da bambini di 6-7 anni fino a bambini di 104-105 anni. Scusate la battuta, ma è così, in effetti.
Quando hai incominciato a frequentare il laboratorio?
Ho iniziato trovando così per caso, perché non sapevo neppure la presenza di questo laboratorio. 6 anni fa eravamo in un cortile qui al numero 6 di via Monpiani, c'era una festa di cortile per cui si mangiava, si ballava, si faceva, diciamo, delle attività, di cose. Mi sono trovato in mezzo e mi hanno tirato dentro nel laboratorio, perché sento che sono in pensione e dai, dacci la mano, stiamo insieme. Ecco, e tutto è cominciato così. Difatti adesso mi interessa particolarmente per quello che riguarda le mie persone, un gruppo di persone che sono qui in zona, sistemiamo le aiole che avete visto. Per cui non so se posso girarvi un invito a tutti quanti voi, no? Chi ha voglia, chi ha pazienza, chi si diverte a piantare le piantine, anche qua, vedete queste piantine che ho messo là? È un giochetto che abbiamo fatto con i ragazzi. Il recinto è fatto semplicemente da cassetti di plastica, quelli che usano all'orto mercato per fare la spesa, e ho detto: guardate, senza buttarle possono servire a qualche cosa. Adesso dentro qui nel laboratorio ho diverse piantine, ho diverse sementi da cominciare a piantare, e dalla settimana prossima cominceremo a piantare le piantine così con i ragazzi. Per cui chi vuol venire è liberissimo di venire, chi vuol fare il volontariato è liberissimo di venire a fare volontariato, chi abita in zona, chi non abita in zona. Difatti c'è un gruppo che addirittura viene da San Giuliano Milanese e viene tutti martedì mattina, il pomeriggio, sì, dico bene, dalle 2 alle 4, viene qua, viene a fare attività. Questa è l'essenza delle cose. Come vedete qua siamo ancora in fase di ristrutturazione, perché qui c'è da mettere a posto tutto il magazzino che abbiamo, che c'è di tutto di più. Difatti quelle biciclette che vedete là, qualcuno l'avrà messe un paio di giorni fa, perché non c'erano. E come vedete io vengo 4 ore in bicicletta, perché sono le cose fatte in una maniera spontanea, ok? Ognuno viene qua, si organizzano a fare delle feste, si organizzano a fare dei dibattiti, si organizzano a fare delle attività di qualsiasi genere, dai disegni alle poesie.
Mi piaceva che le persone, laboratorio che aiutano le persone per capire, studiare italiano.
Qua c'è un tavolo con vari oggetti come computer, zaini, astucci, anche prese, 3 colonne molto colorate e anche le pareti, non tutte, e sono colorate dello stesso colore delle colonne, ovvero arancione, verde e blu e giallo e rosa. Ci sono varie foto di persone che sono passate in questo laboratorio e con varie scritte come Fatine Alleger e gli Elfi Burloni, un cartello con varie foto, e di fianco ci sono degli scaffali.
Quando è iniziato? Che obiettivi si è posta?
È iniziato quando ci hanno convocati qua tutte le associazioni per dirci che se questo centro si chiudeva perdevamo tutte le interazioni, tutti i progetti che stavamo facendo. Allora tutte le associazioni ci siamo dati da fare per creare un coordinamento efficace e ogni mese ci riuniamo per fare questo.
Ho scelto di lavorare in questo campo e magari in un altro?
Perché mi piace tanto, perché sento l'urgenza di migliorare la comunità e la società, perché non basta solo lamentarsi e pensare che qualcun altro lo deve fare, e mi sento chiamata in prima persona.
Che cambiamenti ha visto nelle persone che frequentano questo centro?
Molte persone sono uscite dalla solitudine, non conoscevano altre persone, molte associazioni hanno trovato con chi collaborare, molte persone hanno imparato la lingua, molte persone hanno trovato amici.
Quali progetti non ha ancora realizzato ma che vorrebbe realizzare?
E il prossimo è fare questo bel murales qua, in questo muro orribile, e trasformare, molto bello, trasformare posti brutti in posti belli.
Qual è stata l'attività a cui è più legata o affezionata?
Allora, delle 3 attività, delle mamme straniere che fanno cose, si scambiano, della scuola italiano per stranieri come servizio babysitting, queste mi piacciono molto, ma c'è una che mi piace ancora di più, che è una cosa che non vi ho raccontato prima, che è che qua vengono delle persone a fare un servizio, un volontariato, che al posto di stare in carcere. E questa è una cosa molto bella, perché in realtà il carcere dovrebbe essere un luogo di rinascita e di seconda opportunità. Di solito il carcere è un luogo dove ti imbruttisci di più, impari di più la violenza e esci con una rabbia tremenda. Invece loro vengono qua a aiutarci a tenere pulito, a fare l'orto, a tante cose, e queste persone rinascono. Shalala, 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 shalala. The milk is sour with olives on my thumbs, and all that I've stuck to and all that I've clung to, I felt like a dog.
Quanti anni ha e da quanti anni è un'operatrice di questo centro?
Io ho 46 anni e lavoro per il laboratorio di quartiere dal 2006.
Quando ho iniziato? Che obiettivi si è posta?
Io sono architetto, quindi laureata in architettura, e ho iniziato nel 2006 nel laboratorio di quartiere San Siro come architetto esperto senior tecnico, quindi il mio ruolo era di dare informazioni tecniche rispetto ai lavori di riqualificazione e di ristrutturazione dei palazzi dove si trovavano poi i laboratori di quartiere. Questo faceva parte di un piano di accompagnamento sociale che prevedeva delle figure tecniche come quella dell'architetto e delle figure sociali come psicologi, educatori per tutta la parte di animazione sociale del territorio.
Perché ha scelto di lavorare in questo campo?
Questo è un lavoro molto appassionante. Tutto quello che si fa ritorna in termini di aiuto e sostegno all'abitare e allo stare tra le persone. E quindi rispetto magari a un lavoro di architetto da studio, fare l'architetto sociale ha una valenza più etica.
Che cambiamenti ha visto nelle persone che frequentano questo centro?
Beh, c'è stata una evoluzione, se si può usare questo termine, che magari in questi territori ci si aspetta sempre che le cose arrivino e vengano in qualche modo regalate. Invece, da una forma di assistenzialismo iniziale, come modello di stare nei territori delle case popolari, adesso gli abitanti stessi non aspettano più che le cose arrivino, ma sono loro stessi a generarle, a realizzarle, e quindi si spendono in prima persona per proporre dei percorsi per gli abitanti. Quindi gli abitanti per gli abitanti, non più solo aspettare che le cose arrivino, ma fare in modo che succedano. Perché il laboratorio di quartiere è uno spazio, un servizio del Comune di Milano sul territorio, quindi una supervisione pubblica ma una gestione territoriale.
Ultima domanda, qual è stata l'attività a cui è più legata o affezionata?
Il lavoro con gli abitanti è la parte che dà sicuramente tante soddisfazioni, ma devo dire in questo quartiere il lavoro di rete è molto appagante. Well, nothing's gonna happen. She'll never write a number on a
crumpled up napkin. She'll never be your ego. Seconda C, Cascina Nocetum.
Ma come siete arrivati qui?
Io sono arrivato qua 30 anni fa perché questo ambiente era fatiscente, tutto rotto, pieno di sterpaglie. C'erano abitanti strani in questo ambiente qua, e un po' alla volta in 30 anni di lavoro, aiutando anche le ditte che venivano qui, abbiamo risanato tutto l'ambiente, e quello che vedete adesso è frutto di 30 anni di lavoro, e quindi direi che in questo momento è presentabile, se voi guardate è una cosa bella. Pensate che 30 anni fa qui c'erano dei topi grossi così che giravano per l'ambiente. Ho detto, io sono 30 anni che sono qui, la signora un po' meno.
Io un po' meno perché sono arrivata 11 anni fa, prima ho fatto volontariato e adesso lavoro qui.
Il volontariato è l'anima, è una delle anime importantissime di questo luogo, come vi dicevo. Ci sono tanti, tanti volontari, alcuni possiamo definirli continuativi, significa che hanno una continuità nel venire qui, nell'essere qui, altri sono saltuari, cioè alle volte vengono, alle volte non vengono, ma questo non toglie nulla all'importanza del tempo che donano, della passione che ci mettono e del grande dono di sé che fanno a questo luogo, ma a tutta la comunità. E il volontariato è suddiviso un po' rispetto alla tipologia delle tante attività che qui si fanno, cioè abbiamo volontari di tutte le specie, di tutte le caratteristiche, che hanno tutte le caratteristiche. Ci sono per esempio quelli che amano la manutenzione del verde e quindi vengono qui e si occupano di pulire cespugli, togliere le foglie, cioè occuparsi, curare il verde all'interno di questo luogo. Questo luogo che vi accoglie, per esempio, è la chiesetta. C'è un volontario che ogni sabato viene qui e viene a pulire questa chiesetta, a renderla accogliente per tutte le persone che entrano qui, per dirvene un'altra. Piuttosto che volontari che si occupano dei bambini, come vi dicevo, viene fatto il dopo scuola ogni venerdì pomeriggio per i bambini di questo territorio, le famiglie di questo territorio, soprattutto bambini che hanno bisogno di essere aiutati nel fare i compiti, non perché siano, come devo dire, indietro, perché magari i loro genitori, non parlando l'italiano, non riescono ad aiutarli bene nello svolgere i compiti. Allora ci sono dei volontari, che non necessariamente sono dei maestri, che vengono qui e aiutano i bambini a fare i compiti e poi fare la merenda tutti insieme e giocare anche un po'. Oppure ci sono, non lo so, volontari che qui, come vi dicevo, soprattutto nel periodo originario, arrivavano e si mettevano lì a impastare la calce, a ricostruire, a fare l'impianto elettrico, quindi veramente di tutto un po'. E persone molto diverse da loro, per età, per provenienza, per anche tipo di cose che gli piace fare. Per esempio, abbiamo avuto un signore che è adesso in pensione, ma era un professore universitario, che arrivava qui, si metteva gli abiti da lavoro e faceva il muratore. Quindi non necessariamente deve coincidere quello che tu fai nella vita come professione con quello che vuoi fare qui. Giusto, Elias? Capita certo. Anche a te. Per esempio, certo. La Valentina nella certo. vita è una arte terapista. Sì. È un'arte terapista che qui però si viene ad occupare del verde.
In cosa consiste l'accoglienza?
L'accoglienza. Abbiamo visto, entrando nella parte, diciamo, dove c'è l'aia, c'è la cascina, che c'è questo corpo principale della struttura, che era proprio l'antica cascina. Non antichissimo quel corpo, però insomma, quel luogo dove ci troviamo è il luogo in assoluto più antico di Nocitum. Poi magari diciamo una cosa su questo, se c'è qualche domanda specifica. Accogliere a Nocitum significa in particolar modo e prima di tutto accogliere le persone che qui arrivano. L'accoglienza si è poi diciamo strutturata nel corso degli anni. All'inizio era spontanea, quindi chiunque arrivava, non c'era neanche il cancello, non c'era neanche il selciato d'ingresso che avete visto, la pavimentazione bella che c'è adesso. Qui era tutto abbandonato, come vi dicevo all'inizio, e poi degradato, direi proprio. Le foto che vedete alle pareti della chiesetta ve lo fanno vedere benissimo, quelle in bianco e nero soprattutto, anche com'era la chiesetta all'interno. Alla radio non si potrà ascoltare, però ecco, diciamo che non era ben messo questo posto. E allora la cosa, diciamo, che ha caratterizzato comunque la vita di Nocitum è stata l'accoglienza e continua ad essere l'accoglienza. Gloria, che è appunto la nostra presidente, della persona che adesso dirige il centro, ecco, coadiuvata da altre persone che lavorano, da collaboratori, però ecco, lei è l'anima che continua l'opera iniziata da Ancilla e da lei stessa. Dice sempre che è un po' la porta della chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo, è una porta sempre aperta, perché è una porta che accoglie veramente tutti. E io vi posso testimoniare, perché io stessa l'ho provato, dentro questo luogo arrivano persone che anche non credono, però vengono qui, si mettono qui tranquilli, o sono di altre confessioni religiose, quindi non necessariamente sono cristiani che arrivano dentro questa chiesa, è un posto dove si sentono un po' coccolati e quindi vengono qui, entrano in questa chiesetta, magari le persone stanno un po' e poi vanno via.
Grazie ai ragazzi per questa immersione nel quartiere di Corveto. Abbiamo aperto oggi con il Centro Internazionale di Quartiere e chiudiamo col Senegal Gis Gis Boubès. Noi ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre alle 22. Vi ricordo che potete trovare tutti i podcast della Pillola Va Giù sul sito di Radio Popolare. Una buona settimana a tutte e tutti voi. Un saluto di Anais Borgos.